In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
In questo giorno leggiamo sempre la passione del Signore. Ricordiamo la nostra regola, ce la indica come la vera regola della nostra vita. Al Santo Vangelo secondo Giovanni, capitolo 7, versetti 40-44. All'udire queste parole, alcuni fra la gente dicevano: «Costui è davvero il profeta». Altri dicevano: «Costui è il Cristo». Altri invece dicevano: «Il Cristo viene forse dalla Galilea? Non dice la Scrittura: dalla stirpe di Davide e da Betlemme, il villaggio di Davide, verrà il Cristo?» E tra la gente nacque un dissenso riguardo a lui. Alcuni di loro volevano arrestarlo, ma nessuno mise le mani su di lui. Parola del Signore. Giusto per introdurre il nostro dialogo, mi sembra che in questa parte almeno, e non solo, l'Evangelista insista sulla diversità di opinioni o di concezioni anche riguardo al Messia in generale e riguardo a Gesù in particolare. Che tipo di Messia è, se sia o no il Messia, in che senso, cosa significa essere il Messia. Sentiamo anche qui l'eco che di questa diversità che l'Evangelista sottolinea. Ecco, vi lascio la parola sui versetti di oggi.
Sì, pochi versetti prima, prima della rivelazione di Gesù che suscita queste reazioni, c'è una obiezione che sembra un po' opposta a quella che vediamo oggi, e cioè al versetto 26. Quelli di Gerusalemme dicono: «Costui sappiamo di dov'è, il Cristo invece, quando verrà, nessuno saprà di dove sia». Qui invece altri dicono: «Il Cristo viene forse dalla Galilea». Non dice forse la Scrittura che il Cristo verrà dalla stirpe di Davide, da Betlemme, il villaggio di Davide? Queste sono concezioni diverse del Messia, evidentemente. Un Messia di cui non si conoscono le origini, il Messia figlio di Davide, e che mi sembra che l'Evangelista non possa ignorare la tradizione che vuole che tradizione, quello che ci è trasmesso dai sinottici e che i sinottici ci tengono molto, molto, molto a evidenziare, cioè che Gesù è figlio di Davide. Il Vangelo di Matteo comincia con la genealogia che lo dimostra, il Vangelo di Luca ancora di più, ha suscitato una salvezza potente nella casa di Davide. L'Evangelista non può ignorare questo, però evidentemente nel suo Vangelo vuole sostenere, nel quale Davide non credo che non sia mai citato, neppure all'ingresso in Gerusalemme si dice Osanna al figlio di Davide, non si dice nella versione di Giovanni, non c'è Osanna al figlio di Davide. Evidentemente questa tradizione più tarda, questo Vangelo che è stato scritto più tardi, che non può ignorare il resto, vuole forse dire che Gesù il Cristo è figlio di Davide è riduttivo, non è sufficiente per dire tutta l'identità di Gesù, che è un'altra. Cioè Gesù è figlio del Padre, e in tutti questi capitoli, cioè dibattito al capitolo 5 e poi in tutto il Vangelo c'è fortissima questa espressione di Gesù continua, il Padre mio, il Padre mio. E quindi forse l'insistenza dell'Evangelista è in senso correttivo rispetto alla definizione figlio di Davide come re di Israele e della sua discendenza, insomma, secondo la promessa.
Aggiungo una cosa piccolissima, cioè che il versetto 40-41, dove è scritto il Cristo viene forse dalla Galilea, sono parole che Giovanni aveva già messo in bocca a Natanaele, nel capitolo primo, al versetto 46, quando Filippo gli aveva detto che aveva incontrato Gesù, il figlio di Giuseppe di Nazareth, e Natanaele aveva risposto: da Nazareth può venire qualcosa di buono, e Filippo gli risponde: vieni e vedi. E per le parole del versetto 42, che dicono: non dice la scrittura, a proposito della scrittura, il capitolo di Michea, il capitolo 5, versetto 1: e tu Betlemme di Efrata, così piccola per essere fra i villaggi di Giuda, da te uscirà per me colui che deve essere il dominatore in Israele, le sue origini sono dall'antichità, dai giorni più remoti.
Voglio solo richiamare, sottolineare, anche se non so coglierne tutta la forza sicuramente, il fatto che la pericope faccia un esplicito riferimento alle parole di Gesù alla fine, all'ultimo giorno della festa. Sono queste parole così chiare e così anche misteriose che mi pare che producano nella gente la consapevolezza di non aver ancora capito niente. Questo dissenso, in italiano il dissenso certamente non è una cosa buona, il termine è del versetto 43, ed è prodotto dalla riflessione, dal tentativo di capire, mentre invece il Signore aveva, mi sembra, mentre glielo metto io, ma mi pare che il Signore avesse cercato di fare un passo in avanti, rivelandosi come la fonte dell'acqua viva, e invece stiano con le categorie che ognuno ha in testa, e invece che andargli dietro nasce dissenso fra di loro. Però credo che la cosa sia importante da notare, la conclusione che ne trago io forse è più balbettante del solito.
La pericope di ieri concludeva così: perché Gesù non era ancora stato glorificato. E quella di oggi dice: alcuni di loro volevano arrestarlo, ma nessuno mise le mani su di lui. Aggiungerei io: perché ancora non era il tempo di essere glorificato. Cioè, il tempo qui è fondamentale, perché doveva fare delle cose Gesù, e fin tanto che non sono state fatte queste cose, non è possibile che capiti qualcos'altro, perché abbiamo visto che il Signore è padrone del tempo, Dio.
Ah, io forse dico una cosa che è proprio fuori campo, però ho avuto l'impressione che questa gente non fosse esattamente digiuna di scrittura, perché insomma il profeta è il Cristo, non viene, il Cristo forse non viene dalla Galilea, e quindi leggevano la scrittura, però forse il problema è quello dell'interpretazione della scrittura, di come leggere la scrittura, di come avvicinarsi, quindi lì dice molta confusione.
La domanda posta al versetto 42 a me sembra più che pertinente, fondamentale, perché le scritture devono adempiersi, no? Ecco. L'interessante è che Giovanni non spende una mezza parola per attestare l'origine davidica di Gesù. Non dice nulla, nulla. I casi forse sono diversi. Per quale motivo Giovanni non si addentra? Anzi, provocante. Forse riteneva che fosse già stato scritto negli altri Evangeli dell'origine davidica di Gesù. Probabilmente erano già noti anche la tradizione popolare, ma forse anche riteneva che la dottrina, le parole e i segni compiuti da Gesù fossero più che sufficienti per dimostrare che Gesù è il Cristo e il Messia. E l'altra domanda è appunto, è collegata a questo, e cioè che in tutti i Vangeli, invece, Gesù non dica una mezza parola di se stesso, della propria origine davidica, cioè non se ne fa parola, lui non dice nulla di sé, e se non che è noto che viene da Nazareth e quindi viene dalla Galilea.
A me aveva molto colpito il fatto che appunto si dice che fra la folla nacque questo scisma, questo dissenso, questo scisma. Ieri avevamo visto questa scena grandiosa, cercavo quasi di immaginarmela, di Gesù che si leva in piedi ed esclama ad alta voce questa frase, e proprio il versetto 40 dice: all'udire queste parole alcuni fra la gente dicevano: questo è davvero il profeta. Però nacque questo dissenso, questo scisma, questa divisione fra di loro, e mi era venuta in mente la prima Pietro, e dice al capitolo secondo: ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, scelta preziosa, e chi crede in essa non resterà confuso. Onore dunque a voi che credete, ma per gli increduli la pietra che i costruttori hanno scartato è divenuta la pietra angolare, sasso d'inciampo e pietra di scandalo. Loro vi inciampano perché non credono alla parola. A questo sono stati destinati.
Io riassumerei così per adesso. Qui troviamo l'eco, anche in questi pochi versetti, di diverse concezioni di questa figura che poi viene chiamata il Messia. Ma dietro questa parola, c'ho qui anche Enoch, per esempio, anche lui a un certo punto della libri di Enoch, si dice che è il Messia, ma il Messia di Enoch è un'altra cosa, è il figlio dell'uomo, ecco, che è scelto da Dio prima della creazione del mondo, nascosto da Dio fino ai tempi in cui sarà rivelato, eccetera, è il giudice, ha attributi divini, no. Non si parla del figlio di Davide, eppure lo chiama Messia, quindi abbiamo anche qui l'eco che poi diversi scritti, compresi i Vangeli, cercano di fare una sintesi, ovviamente, ma qui abbiamo anche qui, anche solo una l'ha già ricordata Sara prima, no? Il versetto 27 di questo capitolo si dice che il Messia, quando verrà, nessuno deve sapere la sua origine, e qui anche nel testo di oggi comunque, perché dire che il Messia è il profeta non è la stessa cosa che dire che è il figlio di Davide, di per sé. Il profeta è Deuteronomio 18, che significa un nuovo Mosè. La figura di Mosè o di un nuovo Mosè ha poco a che vedere con la figura di Davide come re, anche trasfigurata, come l'abbiamo nel profeta Isaia, che viene trasfigurata. Ecco, il Davide futuro è un Davide anche con attributi della giustizia divina. Ecco, pensiamo a un testo come Isaia 9, che noi leggiamo per Natale, no? I nomi del Messia sono nomi, ecco, Dio forte, re, eccetera, principe di pace. Però è un re che fa la giustizia, che giudica con rettitudine. Mosè è soprattutto il grande maestro, colui che ha dato la legge, un'altra cosa. E poi li troviamo insieme in molti testi. Ecco. Però vediamo qui, uno dice è il profeta, l'altro dice è il Messia. E quindi abbiamo questo eco di diverse concezioni, che andrebbe approfondito, andrebbe almeno messo, diciamo, in riga, in fila. Qualcuno ricordava adesso Stefano questo fenomeno è molto importante nei Vangeli, cioè Gesù non si attribuisce mai il titolo di Messia figlio di Davide, glielo dicono, anzi qualche volta lui corregge questo o lo respinge addirittura. È uno dei punti più critici nei Vangeli sinottici, lo abbiamo quando Pietro lo confessa. Lo confessa come tu sei il Messia. Ecco, e Gesù gli comincia a dire il figlio dell'uomo deve patire, eccetera. E lì comincia la difficoltà più grossa fra Gesù e i discepoli, di un'idea molto diversa. Ed è vero invece che gli evangelisti, cioè non tutti però, Luca e Matteo, insistono fortemente che Gesù è figlio di Davide, che deve essere anche probabilmente una risposta a una obiezione, come troviamo qui. Qui troviamo un'obiezione, evidentemente Gesù è dalla Galilea. Si suppone in tutto il Vangelo di Giovanni, Luca per un verso, Matteo per un altro, dicono che Matteo dice che sì, è cresciuto in Galilea, ma non è un Galileo, è un giudeo nato a Betlemme, questo dice Matteo. Luca no, per Luca è un Galileo nato, eccetera, però è uno di Nazareth. Però è di stirpe davidica, dice Luca, ed è anche nato a Betlemme, casualmente, diciamo provvidenzialmente, provvidenzialmente nell'occasione di un censimento è nato poi a Betlemme. Sono due cose un po' diverse, però chiaramente mostrano, è possibile che quei testi siano un'insistenza, una risposta, è anche figlio di Davide, eccetera. Qui troviamo appunto, adesso pensando a Isaia 9, che noi leggiamo per Natale, certamente lì è davidico il Messia, però non si dice, non si parla di Betlemme in Isaia, si parla della Galilea. Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce. Matteo lo applica all'inizio del ministero di Gesù, ma Isaia lo applica alla nascita di questo bambino, perché subito dopo dice è nato per noi un bambino, e di questo bambino dice è Dio forte, eccetera. Quindi lì si parla della Galilea, per esempio. Quindi è Michea dice che deve nascere a Betlemme, ecco, e questa tradizione è così importante che ha avuto un eco molto forte, ecco, però non tutti i testi parlano in questo senso, però voglio dire c'è questo aspetto. Poi c'è un secondo aspetto che l'evangelista sottolinea, io volevo solo non tirare conclusioni, ma che è la diversità di opinioni, c'è un eco delle diverse concezioni. anche solo parziale, ma c'è. C'è fin dall'inizio, adesso mi viene in mente, avete citato, citava, pare, Fernanda, il testo di Natanaele, tu sei il re di Israele, no? Tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Qui figlio di Dio vuol dire re, il re di Israele. Notiamo anche lì, però, interessante, che nella risposta di Gesù, Gesù non parla del re di Israele, ma parla del figlio dell'uomo. Vedrete, vedrai cose più grandi, vedrai gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo. Le due cose si possono tenere insieme, i Vangeli, però è un'altra idea, perché il re di Israele è chiaramente lì, probabilmente in riferimento a Davide. Però, insomma, volevo sottolineare anche un'altra cosa, non voglio tenere troppo lunga. C'è l'interesse dell'evangelista nel mostrare che c'erano diverse opinioni di fronte a Gesù. Ci sono molti che credono, e questo lui lo sottolineerà anche alla fine, come bilancio finale, per esempio al capitolo 12, versetto 42. Vedremo che c'è un bilancio finale. Addirittura là dice che anche molti dei capi credevano in lui, ma non avevano, amavano la gloria umana, cioè non volevano subire persecuzioni, diciamo, perché quindi il Vangelo si pone a un punto in cui si è perseguitati, vi cacceranno dalle sinagoghe se si confessa che Gesù è il Messia. Se si parte da quel punto lì, stavo dicendo io, anche la diversità di opinioni che qui si trova sottolineata può avere un senso importante per l'evangelista, il quale vuol dire, guardate, al tempo di Gesù non è che fosse che i veri ebrei erano quelli che respingevano, che lo consideravano un falso messia, molti credevano in lui. Molti, addirittura fra i capi, è un'altra cosa, è una risposta, mi sembra probabilmente anche questo, perché io vedo che qui c'è un interesse dell'evangelista nel sottolineare la divisione, la diversità di opinioni su Gesù, persino tra i capi. Presentiamo al Signore le nostre preghiere, diciamo ascoltaci Signore, preghiamo. Per tutte le chiese, pensiamo a tutte le chiese nel mondo, nelle loro diverse situazioni, per la loro testimonianza del Signore Gesù. Preghiamo. Supplichiamo per ottenere per tutti gli uomini il dono della pace, i diritti a una vita dignitosa. Preghiamo in particolare perché cessino i conflitti e perché il Signore sostenga coloro che vogliono la solidarietà e la pace. Preghiamo. Preghiamo per le nostre chiese. Preghiamo per i nostri vescovi, sacerdoti, le nostre comunità, per i loro bisogni, per il loro cammino in questo tempo. Preghiamo.
Ringraziamo il Signore perché proprio ieri è stata comunicata l'indicazione chirurgica per il nostro Don Ubaldo, ma adesso impegniamoci forte a pregare perché si arrivi a questo intervento in buone condizioni e in tempi brevi. Preghiamo.
Ricordiamo oggi Giovanni Rimondi nel giorno del suo compleanno e con lui tutta la sua famiglia. Preghiamo.
Credo sia anche il compleanno di Nazareno. Preghiamo per lui, per la sua fatica, per il suo studio, per tutto il nucleo in cui si è inserito. Preghiamo il Signore. E poi vorrei rinnovare, come abbiamo fatto, come facciamo sempre, la preghiera per la pace, chiedendo al Signore che proprio si arrivi a un cessate il fuoco, perché il Signore abbia pietà. Preghiamo.
Sempre per gli altri nostri ammalati, oltre a Don Ubaldo, sempre per Patrizia, per gli altri che ci sono raccomandati qui a Monte Tauro, per chi è più affaticato, per chi è più addolorato, preghiamo. Ascolta Dio queste preghiere, a far crescere in noi la fiducia in te, per Cristo nostro Signore. Amen.